Buonasera a tutti, qui è l'operatore Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati dei primi 9 mesi del 2012 di Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Investor Relations Manager. Ora vorrei cedere la parola al presidente del gruppo e amministratore delegato, signor Bruno Cucinelli. Prego.
Grazie, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Da una Solomeo sotto l'acqua, ma veramente aspettavamo quest'acqua con grande piacere. Allora, abbiamo terminato una decina di giorni fa il nostro roadshow. Come vi avevamo detto, era quel roadshow interrotto a metà in aprile durante la quotazione di IPO, e quindi ci siamo proposti appunto di venirvi a trovare, e abbiamo così terminato quel 50% che non avevamo fatto. Io volevo partire dicendovi che siamo molto soddisfatti della quotazione, il prezzo alla fine ci sembra molto garbato, il prezzo di quotazione. Vorrei fare dei ringraziamenti un po' speciali, prima chiaramente a tutta la comunità finanziaria, partendo dai nostri stimati investitori, che possiamo chiamare soci, custodi di questa impresa, agli analisti e alle nostre due stimate banche, Mediobanca e Merrill Lynch, Bank of America, con le quali abbiamo avuto un rapporto un po' speciale di reciproca stima in occasione di questa quotazione. Allora io farei una cosa così. Più o meno vi direi 6 o 7 minuti tutti i dati quest'anno, e 6-7 minuti vi vorrei così trasmettervi cosa pensiamo dell'anno prossimo. Poi la parola a Moreno Ciarapica, CFO, e poi facciamo un po' di domande e risposte. Allora, vi ripeterei i fondamentali dell'impresa. Fondamentali sono: unico brand a livello mondiale, quindi non abbiamo nessuna intenzione di fare acquisizioni. Siamo nel lusso assoluto e vorremmo rimanere in questa parte della piramide. Ci piacerebbe molto che ci consideraste industriali, ma più ancora artigiani globali di questo Made in Italy, a noi tanto caro, ma che io credo che possa fare un po' la differenza, questa nostra artigianalità, questa cultura manufatturiera. Siamo un'azienda di prêt-à-porter di lusso, cioè quel prêt-à-porter che ha fatto grande l'Italia. Anche noi abbiamo i nostri accessori, a fine anno più o meno incideranno del 14%, però ci piacerebbe che ci identificaste azienda di prêt-à-porter di lusso, che ad oggi è 67% donna, 33% uomo. Questa è la nostra impresa. Abbiamo 782 dipendenti diretti, la media di questi ragazzi è di 37 anni, importante la media dei 15, diciamo, manager che hanno 39 anni. Ultima cosa, ma abbastanza importante: non abbiamo mai avuto società estere, da sempre, se non unicamente per la gestione nel territorio dei nostri monomarca, quindi società italiana a tutti gli effetti. Allora io partirei un po' con i dati. Quindi abbiamo ricavi netti, lascio qualche virgola, quindi ricavi netti a 220 milioni con una crescita del 15,2%, abbiamo un utile netto normalizzato di 21,3 milioni che cresce del 25% circa, chiaramente al netto degli straordinari costi dell'IPO. Abbiamo un EBITDA normalizzato vicino ai 40 milioni, con una crescita del 19,7%, anche questo chiaramente normalizzato. Ci piace molto questa EBITDA in quanto stiamo in qualche maniera seguendo quel percorso di cui avevamo parlato spesso con voi. Quest'anno riusciamo ad avere un EBITDA in crescita derivante anche da una piccola leva operativa e da una parte di retail. Le vendite sono aumentate in tutti i canali, quindi siamo particolarmente contenti. In particolare il retail cresce un po' più del 43% e i monomarca sale del 36%. I ricavi nel canale multimarca sono del 4,5%. Il fatturato, importantissimo chiaramente per noi, è l'estero, che ormai rappresenta quasi il 73%, cresce del 25% circa, accompagnato da una leggera flessione del 5,4% in Italia, ma tra qualche attimo vorrei tornare sulla nostra splendida Italia, che è il paese dove viviamo e lavoriamo. Come sono cresciuti i mercati? Il mercato nordamericano cresce del 28%, quello europeo del 17,8%, la grande Cina più del 30% e il resto del mondo il 45%. Ecco, qui vorrei dirvi qual è il fatturato della nostra azienda in questi mercati. 32% più o meno l'Europa, io vi dico più o meno a fine anno, ma siamo comunque al 12 di novembre, quindi è chiaro che siamo vicinissimi. Quindi avremmo questo 32% più o meno in Europa, 31% in USA, 25% in Italia, 4% in Cina e 8% nel resto del mondo. È chiaro che quando parliamo del fatturato cinese piuttosto che del fatturato russo, dove direttamente incide il 4%, poi però immaginiamo che un altro 5% riguardante la Russia sia inerente ai clienti russi che comprano nel mondo. Questo l'abbiamo fatto anche per la Cina, dove abbiamo stimato molto grossolanamente che l'1,5% quest'anno venga in più dai nostri stimati clienti cinesi che comprano nel mondo. Indebitamento finanziario, siamo particolarmente contenti, chiaramente perché netto a 14 milioni circa. Ecco, importante, a fine anno abbiamo un progetto, dovremmo chiudere più o meno con 5-6 milioni di debito di posizione finanziaria netta. Molto importante direi gli investimenti, che i primi 9 mesi dell'anno abbiamo investito sopra 16 milioni di euro, e qui questo fa parte di quel progetto, di quel grande progetto di investimento che avevamo, che partiva nel 2011 per arrivare al 2015, quindi crediamo nell'impresa, crediamo in questi grandi investimenti. Adesso veniamo al tema di monomarca. Ad oggi abbiamo 74 negozi monomarca, a fine anno saranno 81, diciamo che rimangono da aprire 3 nuovi, per noi bellissimi negozi, che apriremo nel giro di un mesetto, e che sono Aspen in Colorado, molto importante, Berlino e Venezia. Con questi a fine anno saremo ad 81 negozi monobrand. Adesso ci terrei a leggervi due righe che io nel comunicato stampa ai giornali, ecco, mi sono permesso appunto di commentare questi risultati. perché, come vi dicevo prima, considerate che siamo al 12 di novembre, quindi ormai l'anno lo potremmo quasi considerare chiuso. E io questo ho detto, quindi siamo molto soddisfatti dell'andamento dell'azienda nei primi 9 mesi dell'anno, sia in termini di ricavi che di marginalità. Essendo quasi a fine anno, tutto lascia prevedere una chiusura di esercizio 2012 veramente speciale per la nostra impresa, quindi quotazione in borsa è un anno abbastanza speciale, speciale anche sotto il profilo dell'immagine delle collezioni, ma magari lì torno un attimino dopo quando vi vorrei parlare del 2013. Un grande progetto di investimenti 2011-2015 che hanno per fine la crescita dell'impresa a livello mondiale in questo settore su cui crediamo, Made in Italy, cosiddetto assoluto, e ci stiamo avendo dei bei risultati. L'apprezzamento molto importante per le collezioni primavera-estate 2013. Apprezzamento arrivato anche dai buyer più importanti del mondo, ci induce a lavorare con serenità, immaginando dei sani risultati per il prossimo anno. Poi mi sono permesso di fare un piccolo ringraziamento alla stampa nazionale ed internazionale che in questi anni ci ha veramente seguito, e così scrivo: non vi nascondiamo la nostra consapevolezza nel sentirci pieni di gratitudine verso la stampa nazionale ed internazionale, che negli anni ha sostenuto e ci pare apprezzato la nostra maniera di vivere, di lavorare nel rispetto della dignità umana ed economica dell'uomo. Adesso vorrei un attimo parlare di questa Italia dove, come abbiamo detto, abbiamo avuto un calo del 5,4%, però credetemi, io trovo che l'Italia possa vivere forse il suo momento peggiore. Noi immaginiamo che nel 2013 l'Italia possa avere dei buoni risultati, ma non parliamo adesso della nostra azienda, che in generale in Italia il prossimo anno possiamo avere forse una crescita dello 0,1 più. Che significa? Vogliamo vederla in modo molto positivo. Quest'anno è stato un anno importante anche per i nuovi turisti, e per nuovi turisti sono coloro che vengono da nuovi paesi. E io immagino che i prossimi 2, 3, 4 anni saremo ancora, consentitemi il termine, molto positivo, invasi da questi nuovi popoli emergenti. Importante però è che la collezione piaccia sempre molto anche ai clienti italiani, chiaramente ai clienti europei e americani, quindi la collezione deve avere un grande gradimento. È chiaro che l'Italia per noi è molto importante, siamo italiani, viviamo in Italia, vogliamo produrre in Italia e vogliamo guardarla con un occhio molto positivo. C'è una differenza in Italia tra le grandi città e le zone turistiche e i bellissimi negozi, magari piccoli, in provincia. Quest'anno abbiamo avuto in generale molti turisti nuovi. Chiamo turisti nuovi quei turisti che vengono da nuove popolazioni, quindi India, Cina e Sud America. E io penso che i prossimi anni avremo ancora quantità di turisti molto molto importanti. Noi prevediamo, qui io vorrei scindere in due, la previsione che noi vorremmo fare per l'Italia e per la nostra impresa. Per l'Italia noi vogliamo prevedere il 2013 un anno di crescita. Noi usiamo dire più 0,1, non importa se sarà più 0,1 o più 5, ma speriamo che possa essere positivo. Questo mi sembra un po' da un'atmosfera, parlando con degli industriali importanti a livello mondiale che esportano, parlando nel nostro settore con commercianti bravi. Quindi un'Italia positivo per la nostra impresa, la vediamo anche leggermente più positiva. Allora, come noi abbiamo il 61% che viene dai multibrand del nostro fatturato, il 39% viene dai monobrand, questi appunto che saranno, adesso sono 74, a fine anno 81, di questo 39%, 12% è multibrand, franchising, scusate. Dove facciamo franchising? Facciamo franchising nelle nazioni magari un po' più, ancora un pochino meno interessanti o un po' più emergenti, ad esempio l'ultimo aperto è a Bucarest. Ecco, lì ancora non ce la sentiamo di aprire direttamente il nostro diretto monobrand. Quindi vi direi questo. Questi sono i dati che noi immaginiamo a fine anno, ecco, quindi siamo particolarmente contenti. Siamo particolarmente contenti di come sono andate le collezioni per la primavera estate. Voi sapete che noi crediamo anche molto nel multibrand ed immaginiamo che quei multibrand che oggi ci danno 61%, fra un paio d'anni dovrebbero essere 50% multibrand e 50% nei nostri negozi, ma il valore del multibrand è molto alto perché, come vi abbiamo sempre sostenuto, sono giudici severi di come è la collezione. Quindi aver portato a casa ordini da multibrand e aver avuto giudizi da questi buyer importantissimi ci rasserena per la prossima estate 2013. Certo che siamo interessati anche ai giudizi dei direttori dei nostri monobrand, ma non sono così rigidi e così a volte aspri come sono quelli dei multibrand. Quindi consideriamo il multibrand il vero guardiano del brand, colui che ti costringe, che ti piaccia o no, ad essere contemporaneo e moderno. Quindi che cosa ci immaginiamo per il 13? Immaginiamo un'apertura di negozi intorno a una ventina all'anno, più o meno in queste aree, 3-4 USA, chiaramente DOS, 3 o 4 Europa, DOS, 3 o 4 Cina, che sono DOS, e poi Moreno, Serapica vi parlerà dell'operazione in Cina che è andata a buon fine di società, 3 o 4 nel Nuovo Mondo e un paio in Italia, nella nostra Italia. Quindi immaginiamo che il fatturato dell'anno debba essere più o meno 55% multibrand, 45% monobrand. E quel 55% multibrand sono sempre i nostri 1000 multibrand da anni. Molto importante perché in alcuni multibrand, in alcuni department, abbiamo quasi 80 art shop, e voi sapete il valore dell'art shop dentro a un department. Con alcuni di voi abbiamo parlato che forse il corner da Eros a Londra, uomo o donna, passano davanti milioni di visitatori all'anno, quindi ha sempre un grandissimo valore. Dentro l'azienda voi sapete che facciamo un'assemblea ogni due mesi e mezzo, dove è un'assemblea per modo di dire perché parlo solo io per una mezz'oretta, però ci diciamo onestamente come possiamo migliorare tutto, le condizioni di lavoro, le condizioni di vita e anche ciò che pensiamo del mondo. Devo dire che l'assemblea fatta in settembre a fine collezione era stata molto bella anche sotto il profilo umano. Perché vi dico questo? Perché noi siamo molto contenti del clima che regna in questa impresa. dove regna un clima sereno, probabilmente il tasso di creatività è un po' più alto. Ora però vorrei fare un'attenzione particolare. Voi sapete che l'altro giorno si sono riuniti al G8, dove hanno definito questa crescita ai prossimi 5 anni modesta, una crescita del 4-5%. Ecco, noi vi diciamo che nella nostra impresa questa espressione non la usiamo, usiamo normale, perché secondo il nostro modo di pensare e di lavorare, una crescita del 4-5% all'anno a livello mondiale dovrebbe essere interessante. E non ci piace immaginare che i nostri figli a 20-25 anni debbano aver paura perché sentono parlare di modesto, sentono parlare del mondo che va così così, e noi ci siamo detti appunto anche l'altro giorno, perché vogliamo guardare il mondo in un modo così negativo quando alla fine, per i meno giovani come me, i nostri nonni hanno fatto la guerra e sofferto la fame, i nostri genitori, mio babbo ha fatto la guerra e direi anche sofferto la fame, io vengo dalla campagna, non mi sembra un mondo così tanto difficile. Ecco, quindi prendiamo ciò che ci hanno detto loro, noi non la chiamiamo modesta ma la chiamiamo normale, in base a questo progettiamo la nostra crescita per il 2013, stiamo finendo i progetti per il prossimo triennio 2013-14-15, dove noi vorremmo seguire a crescere con garbo, con dignità, con rispetto, con questo Made in Italy di altissima qualità e altissima artigianalità, speriamo anche di creatività, altrimenti non siamo contemporanei. Ecco, un tema era questa crescita modesta che noi la chiamiamo normale, importantissimo, e poi c'è un altro tema che vorrei affrontare. Ho fatto da settembre all'altro giorno un buon giro del mondo, sono tornato domenica dalla Russia e la settimana prima sono stato in Giappone, Cina e Corea, e devo dire che ho incontrato giornalisti e la cosa che mi ha fatto un po' più impressione è questa, cioè indistintamente mi domandavano perché c'è molta differenza nei prezzi da una nazione all'altra, e io così ho risposto e così lo dico a voi: noi non chiaramente mai ci permetteremmo di giudicare, però voi dovete sapere che i nostri prezzi, che il nostro margine industriale è in tutti i paesi al mondo lo stesso. Questo perché? Perché ci crediamo fino in fondo, perché pensiamo che questi nuovi giovani che ormai conoscono tutto, non vogliamo minimamente fargli immaginare chissà che cosa, quindi noi abbiamo il nostro markup e abbiamo questo livello di prezzi che varia solamente dal tasso doganale o i costi della nazione. Su questo vi voglio dire che immaginatevi più o meno questo, che un capo che in Europa costa 1000 euro, viene venduto a 1000 euro, in America è 1100 euro, in Cina è 1200 euro e in Giappone intorno a 1300 euro. Questa è un po' la proporzione, quindi differenziale Cina e America è più o meno di 18 punti. Quindi avrei finito dicendovi che abbiamo un like for like superiore al 10%, però pensiamo che nelle nostre progettazioni, come sempre, immaginiamo che un like for like che possa oscillare dal 6-8% possa essere un sano like for like per un'impresa che non vuole, cioè che non ha prodotti nuovi o che non ha ampliamenti di spazi. Quindi per adesso vi ringrazio, siamo sereni, contenti, vi ringrazio per avete creduto nella nostra impresa, do la parola al CFO e poi magari facciamo un po' di domande. Comunque sappiate, siamo a disposizione, venite a trovarci, fateci degli email, siamo con voi. Buonasera.
Bene. Buonasera a tutti, grazie Brunello. Cercherò di andare veloce per lasciare spazio alle vostre domande. Inizierei scorrendo rapidamente la presentazione che vi abbiamo inviato, iniziando dalla slide di pagina 4, nella quale c'è la presentazione per analizzare i risultati dei primi 9 mesi del 2012. Al 30 settembre 2012, ha già detto Brunello, abbiamo riportato ricavi netti pari a 220.2 milioni, con un incremento del 15,2 a tassi di cambio correnti e del 13,6% a tassi di cambio costanti. L'adozione del criterio contabile internazionale di hedge account e la rigorosa politica di copertura del rischio di cambio che noi operiamo al momento della formulazione degli stimi di vendita ci preserva da ogni influenza nel conto economico derivante dall'andamento dei cambi. I mercati internazionali sono cresciuti del 25,3% e il loro peso è pari al 73% dei ricavi rispetto al precedente 67%. Analizzando le torte nella parte bassa della slide, si può notare che è aumentato il peso relativo del mercato nordamericano. Nel resto del mondo, grazie a Giappone e Corea principalmente, e nel resto d'Europa. La Cina passa dal 3,9% al 4,4% e l'Italia dal 33% al 27%. A pagina 5 vorrei darvi alcuni commenti sui principali drivers del fatturato. Dell'Italia ha già parlato abbondantemente Brunello. In Europa il nostro gruppo sta registrando delle performance sopra la crescita media in Russia e nei paesi dell'Est, sia nei negozi monomarca ma anche in primarie boutique di lusso e specialty store, che si stanno sempre più sviluppando in quella regione. Per quanto riguarda il resto d'Europa, più di un terzo del fatturato fa riferimento al territorio della Germania e dei paesi di lingua tedesca, mentre ormai si avvicina a un quarto il peso dei paesi dell'est Europa, comprendendo appunto la Russia. Gli Stati Uniti continuano ad essere un mercato di forte crescita per il nostro brand, beneficiando delle performance sia dei nostri negozi diretti e di una sempre maggior penetrazione nei principali department store del lusso. Positivi sono i risultati che stiamo riportando nella recente apertura del negozio diretto di Chicago e entro la fine dell'anno avremo una nuova apertura in Aspen, primaria località resort. Significativa infine è la crescita nel mercato cinese e negli altri mercati asiatici. Una breve precisazione per quanto riguarda il mercato cinese, dove al 30 settembre eravamo presenti ancora solo con negozio wholesale monomarca e multimarca, con una performance di crescita del 31% rispetto a quella realizzata al 30 giugno 2012 che era del 51%. Tale performance è stata infatti influenzata da alcune spedizioni che nel 2012, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono state anticipate nel secondo trimestre e che, come sapete, quando la base di confronto è ancora piccola, come lo è ancora per noi in Cina, anche una sola spedizione importante può impattare la performance e la crescita nei vari trimestri. Sempre in Cina, come aveva anticipato Brunello, c'è stato il passaggio al 1 ottobre del nostro contratto con il partner cinese, per cui siamo passati a una vendita retail in Cina dal 1 ottobre. Nel quarto trimestre verrà quindi a mancare, ovviamente, la porzione dei ricavi che in Cina lo scorso anno avevamo fatturato in questi negozi come sell-in nel quarto trimestre. Tali vendite ovviamente verranno poi recuperate nel primo trimestre 2013 come fatturato sell-out retail nei medesimi negozi. A pagina 6 appare evidente l'incremento del peso dei negozi monomarca, sia DOS che franchising, che è continuato a crescere e rappresenta ora il 36% del fatturato complessivo del gruppo, rispetto al 29% dello scorso anno. Brunello ha anticipato che a fine anno arriverà al 39% il peso di questo comparto. Passando a pagina 7, vediamo che i driver della crescita nel canale retail, più 43,4%, sono guidati dalle 11 nuove aperture nette e dall'importante crescita del like for like nei nostri negozi, che è continuata ad essere a doppia cifra, pari al 10,1%, nel periodo che va dal 1 gennaio 2012 al 4 novembre 2012. Significativa anche la crescita nel canale wholesale monomarca, più 36%, che vede crescere il proprio network di 5 negozi a seguito di 7 nuove aperture e 2 conversioni di negozi alla rete diretta. Una sintesi del network è presentata nelle slide a pagina 8 e 9. Il network totale monomarca comprende ad oggi 75 negozi, erano 74 al 30 settembre, più un'apertura che è avvenuta nel frattempo, e attendiamo, come ha detto l'amministratore, il delegato, diventano 81 entro la fine dell'anno, di cui 47 DOS, grazie all'apertura di 6 nuovi negozi DOS che sono tutti già contrattualizzati. E poi avremo il passaggio dal franchising alla rete diretta della boutique di Macao. Per il 2013 abbiamo ad oggi già 12 negozi nuovi con accordi firmati ed altri sono prossimi alla conclusione, secondo il programma annuale di circa 18, 19, 20 negozi di cui vi abbiamo sempre parlato. Analizzando a pagina 10 l'andamento del canale wholesale, siamo molto contenti del grande apprezzamento che il brand ha in tutti i maggiori department store e negozi multibrand del lusso. Per chiudere sull'argomento fatturato, ci piace ribadire l'importanza per la nostra azienda dell'andamento ciclico stagionale e vi facciamo notare che al 30 settembre 2011 avevamo realizzato i 4/5 del totale dell'anno 2011. E in questo 2012 possiamo dire di essere in linea con questo dato. Passiamo ora alla pagina 11 per commentare le principali voci di conto economico. Al netto dei costi di natura straordinaria relativi al processo di quotazione, che sono stati pari a 6,2 milioni. Nei primi 9 mesi del 2012 la crescita del fatturato è stata accompagnata dalla crescita della marginalità, con un incremento del first margin di 100 basis point, dal 54.3 al 55.3, dell'EBITDA di 50 basis point e un utile netto che cresce del 25,3%, raggiungendo i 21,3 milioni di euro al netto dei costi dell'IPO sempre. A pagina 12 analizziamo i principali driver del conto economico, focalizzandoci prevalentemente sulla variazione dell'EBITDA. La crescita dell'EBITDA è stata guidata dall'incremento del nostro primo margine, che ha beneficiato in maniera particolare di un migliore mix canale a seguito delle nuove aperture retail e della buona crescita like for like. L'evoluzione del mix canale ha influito sui costi del personale, il cui peso sul fatturato rimane in linea con l'anno precedente al 14,1%, chiaramente con dei costi di struttura centrale che stanno diminuendo in percentuale e dei costi del personale nella rete di monomarca che evidentemente sta crescendo. Quindi lo stesso risultato del 14,1 è il frutto di questa combinata dinamica. Poi abbiamo che la dinamica dell'apertura dei negozi incide anche sul costo degli affitti, che passano appunto in crescita dal 3% al 4% sul totale di fatturato. Di contro possiamo dire che le commissioni che paghiamo agli agenti nella rete multimarca sono in diminuzione, quindi compensano questa voce degli affitti. Per quanto riguarda le spese di pubblicità, vediamo che sono intorno al 5,4% rispetto al 4,9% dell'anno scorso. Vi diciamo come sempre che questo importo è secondo noi importante e stiamo positivamente riscontrando, continuiamo a riscontrare che il ritorno sulla stampa internazionale del nostro marchio è molto molto importante rispetto agli investimenti che effettuiamo. Gli investimenti sostenuti in termini di struttura corporate porteranno nei prossimi anni buoni risultati in termini di leva operativa e sulle spese generali, come già si è cominciato a vedere nel corso di questo trimestre. Nella parte bassa del conto economico segnalo che il tax rate, pari al 37,8% nei primi 9 mesi del 2012, si è ridotto in linea con le attese rispetto al 39,3% del semestre, che comprendeva circa 4 punti relativi a imposte di esercizi precedenti. Il tax rate a fine anno è atteso nell'ordine del 37% in relazione a questo processo di normalizzazione. Per quanto riguarda la parte patrimoniale, analizzerei direttamente la slide 14 commentando l'aumento del circolante nel periodo, che è assolutamente in linea con le nostre attese e con le attese di fine anno. Per quanto riguarda i 9 mesi, l'incremento del magazzino è stato sostanzialmente influenzato dall'importante crescita del canale retail, cui si è aggiunta la riduzione dei debiti verso fornitori principalmente per pagamenti legati al processo di IPO, processo ovviamente straordinario e non ripetibile. Come anticipato nella conference call di agosto, al 30 giugno avevamo riportato maggiori acquisti di materie prime e incrementi produttivi per favorire la rapidità delle consegne nel terzo trimestre 2012. Infatti, raffrontando il dato del magazzino al 30 settembre 2012 con quello del 30 giugno 2012, si evidenzia una riduzione di 12,2 milioni di euro. Al 30 settembre 2011 la riduzione era di 4,9 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2011, positivamente impattato anche da effetti di stagionalità del business. Muovendo a pagina 15, la posizione finanziaria netta è significativamente migliorata a seguito dell'operazione di quotazione che ha impattato positivamente per 52 milioni di euro al netto dei costi di IPO. La PFN raggiunge così 14,4 milioni di euro rispetto ai 59,6 di fine dicembre 2011, comprensiva di importanti investimenti di fine settembre 2011, comprensiva di importanti investimenti come evidente nella slide successiva. Ci attendiamo un ulteriore miglioramento della PFN da qui a fine anno in linea con le attese per effetto della stagionalità e le relative dinamiche del nostro business. Lascio quindi la parola a coloro che desiderano fare delle domande e saremo ben felici di rispondere.
Qui è l'operatore Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Stefano Corneliani di Intermonte. Prego.
Buonasera a tutti, io avrei 3 domande se mi è concesso. Grazie. La prima relativa al primo margine nel terzo trimestre, primo margine che contrariamente a quanto visto sui 9 mesi dovrebbe, se i miei calcoli non sono errati, aver registrato una contrazione di circa un 90 basis points. Volevo capire se ci fosse qualcosa in particolare che giustificasse questo andamento e che pertanto fosse poi replicabile anche nel quarto trimestre, nonostante poi tra l'altro il mix di canale distributivo avrebbe dovuto avvantaggiare il primo margine. La seconda, se poteste darci qualche ragguaglio aggiuntivo sui dati di campagna vendita, raccolta ordini, primavera estate 2013, con qualche insight su performance per area e magari per gender. E ultima, sulle comp sales del terzo trimestre, se poteste darci un'indicazione di come è andato il trimestre e quali sono le aree che hanno mostrato un pochino più di rallentamento rispetto alle altre. Grazie.
Grazie. Sì, allora, per quanto riguarda il primo margine, noi abbiamo sempre detto che Questo primo margine è il frutto di tutti i costi di materiali e di lavorazione, mentre a livello di analisi gestionale pura il nostro gross margin viene calcolato depurando questi costi di materiali e lavoro da quelli che sono i fortissimi costi per la ricerca. Ora voi potete ben immaginare che i costi di ricerca sono sì stabili nel tempo, ma in taluni casi si possono anche possono avere anche l'effetto di essere anticipati. Ecco, questo è l'effetto che metterà a fronto il terzo trimestre 2012 rispetto al 30 settembre 2011. Abbiamo gli acquisti destinati alla ricerca effettuati nel terzo trimestre 2012 sono fortemente in incremento rispetto, come anticipo, rispetto a quelli realizzati nel terzo trimestre 2011. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidenza del costo industriale, possiamo dire che il livello che abbiamo raggiunto di un punto al 30 settembre è quello standard che noi immaginiamo essere il frutto dell'evoluzione del mix canale. Quindi, quando vi abbiamo sempre parlato di un canale retail che aumenta, che ha un gross margin di circa 23, 24, 25 punti in più del canale wholesale, se voi fate questa proporzione vedrete che il punto percentuale di miglioramento che c'è al 30 settembre è assolutamente il frutto di questa dinamica. Questa era la domanda numero uno. Per quanto la domanda sul like for like, credo che Brunello vorrebbe darvi gli aggiornamenti del caso. Grazie.
Allora, per quello che riguarda, noi troviamo che l'Europa praticamente si è mossa molto bene. A livello mondiale ci sembra che stia meglio la donna che l'uomo. Diciamo che il clima in settembre, il clima proprio come temperature in settembre-ottobre in America ha rallentato un po' l'uomo, perché devo dire che c'era un caldo molto molto speciale, ancora oggi nella West Coast fa molto caldo. Le elezioni americane, al di là dell'ultima settimana un po' del tifone, ecco, l'America ha un po' rallentato settembre-ottobre, ma principalmente l'uomo, che per natura l'uomo compra quando il clima è adeguato, non è magari come la donna che già in vacanza si compra una pelliccia al mese di agosto. Quello che vorrei dire abbastanza importante invece è che le zone turistiche in Italia sono andate bene. Che vuol dire questo? Vuol dire che fine giugno, luglio e agosto non è andata per niente male, vuol dire che l'Italia può avere il suo valore, così come anche le grandi città. Quindi diciamo che ci sembra meglio la donna che l'uomo, questo sì, ma l'uomo è molto condizionato anche un po' dal clima.
Sì, vorrei aggiungere che, come aveva detto nel suo primo intervento Brunello, quello che noi riteniamo essere un corretto like for like è intorno al 7-8%, in mancanza di ampliamento di gamma prodotti, in mancanza di ampliamenti di spazi. Noi riteniamo che quindi in condizioni ordinarie questo sia il giusto like for like, e avevamo avuto nella prima parte dell'anno effettivamente un risultato probabilmente al di sopra delle aspettative e anche il frutto di certi ramp up che avevano dei negozi di nuova apertura su piazze importanti. Quindi noi quello che attendevamo a fine anno era un risultato intorno al 9%, 8,5%, 9%, e questo credo che sarà alla fine il nostro risultato. C'era poi la domanda sull'andamento della campagna primavera-estate, dove voi avete visto che al 30 settembre abbiamo un incremento dello sale 4,5% dell'wholesale multimarca. Questo ordine di grandezza è quanto noi ci aspettiamo a fine anno, e l'andamento del backlog degli ordini primavera-estate nel comparto multimarca ci fa immaginare di essere in linea con questi valori, quindi one single digit abbastanza in linea con quello che è stato, che è il dato del multimarca in questo 2012.
Sì, a sostegno di questo vorrei dire che ci sembra, specialmente nella donna che è un po' più facile, ci sembra che quest'anno l'età media dei nostri consumatori possa essere scesa ancora di un paio d'anni. Adesso l'indichiamo intorno al 36 anni, la media, e questo ci fa ben sempre sperare, perché voi sapete che quando il cliente, l'età media si innalza, vuol dire che insomma c'è sempre una paura in più sotto il profilo dello stile. Vorrei dire, concludendo sempre su questo tema della collezione, che a livello di gusto internazionale chiaramente viviamo un bel momento, quindi il brand, sia l'uomo che la donna vivono un buon momento, come questo sportivo chic di lusso interessante, ecco.
Grazie a tutti.
Grazie Stefano.
La prossima domanda è dalla conferenza in inglese, da parte di Thomas Mesmin di Chevreux. Prego.
Buonasera. Credit Agricole, ho tre domande. La prima riguarda l'Italia. Sembra che ci sia una decelerazione nel terzo trimestre. Adesso abbiamo raggiunto meno 5,4% sui 9 mesi. Ma sembra che voi abbiate molta fiducia per l'Italia, per il futuro. Ci potete dare più dettagli riguardo a questa fiducia che avete nei confronti dell'Italia?
Sì.
Secondo punto sulla Cina, avete detto che il risultato è stato influenzato dalle consegne. In che misura vi aspettate una ripresa nel quarto trimestre? E poi la terza domanda sulla redditività a livello di margine EBITDA esclusi l'IPO, sembra che il miglioramento rispetto nel terzo trimestre più 90 punti nel primo semestre, quindi è meno importante il miglioramento nel terzo trimestre. Che cosa vi aspettate per l'anno in termini di margine di EBITDA per l'anno totale 2012? Grazie.
Allora, vado io per quello che riguarda l'Italia. Allora, come abbiamo detto prima, io trovo che l'Italia nelle zone resorte, nelle grandi capitali, saranno in crescita i nuovi turisti. Conseguentemente non penso che possa essere negativo il prossimo anno. Parlando con moltissimi, chiaramente, negozianti piuttosto che produttori, ho l'idea che con chiunque si parli si è tornati a progettare. Significa fare una vetrina nuova, fare un trunk show, fare un visual merchandising un po' speciale. Quindi non c'è un'area negativa. È chiaro che forse si sta delineando che il piccolo negozio di provincia, come dicevamo prima, forse quello che è avvenuto un po' in tutti i paesi e si sta delineando in Italia, che forse il piccolo negozio di provincia non ha tanto più modo di esistere, no? Ma nella grande città non vedo un futuro positivo, direi anche più che positivo, perché tutti questi nuovi popoli vogliono venire in Europa, e questo lo vedo anche per l'Europa, vogliono venire in Inghilterra, Parigi, da noi, e è molto più chic comprare in Europa, perché questo l'ho sentito anche la scorsa settimana dai russi piuttosto che dai cinesi, quindi non ho particolari, come dire, preoccupazioni. E poi l'atmosfera generale, insomma, è diversa da 3 o 4 mesi fa, c'è una presa di coscienza diversa che personalmente come uomo mi piace.
Allora, io rispondo alla domanda sulla Cina. Allora, ho cercato di dire nella mia esposizione, ma comprendo che probabilmente non è facilissimo esprimersi in un argomento abbastanza complesso. Comunque, noi fino al 30 settembre nei confronti della Cina abbiamo avuto un rapporto wholesale, abbiamo venduto al nostro partner francese a livello wholesale. È evidente che il 1 ottobre, con il cambio, questi negozi sono passati da wholesale a diretti, È evidente che nel quarto trimestre noi ci troveremo ad avere due effetti. Ci troveremo ad avere, il primo è che l'anno scorso nel quarto trimestre avevamo le consegne a sell-in di tutta la merce che veniva spedita alla fine dell'anno per poi essere venduta prevalentemente entro, diciamo, intorno a Natale e poi nei primissimi di gennaio. Queste spedizioni ovviamente non daranno fatturato, perché ancorché avverranno ovviamente avranno un'elusione nel conto economico, quindi ci mancheranno nel quarto trimestre le spedizioni sell-in in quanto siamo diventati DOS. In più, un po' del fatturato realizzato nel terzo trimestre, che non è stato ancora venduto nei negozi diretti, verrà eliso nel quarto trimestre, in quanto noi nel quarto trimestre avremo soltanto vendite dirette, e quindi questo sarà l'effetto. Possiamo dirvi che la crescita finale del 2011, per l'effetto di questo cambio importante, produrrà che in Cina avremo una crescita intorno al 25% rispetto all'anno precedente. Poi c'è la domanda sulla redditività a livello di EBITDA margin. Allora, la ciclicità della nostra azienda, che vi abbiamo cercato di illustrare in ogni passaggio, partendo per esempio da come si realizza il fatturato. Il fatturato, l'ho detto nella esposizione precedente, l'anno scorso alla data del 30 settembre avevamo realizzato l'80% del fatturato, i 4/5 del fatturato di un anno, proprio perché ancora è forte il nostro peso dell'wholesale, sia monomarca che multimarca. L'ultimo trimestre aveva circa un 20%, l'incidenza del fatturato era appena un 20%. È evidente che la maggior parte dei costi generali sono invece abbastanza omogenei nel corso dei mesi, e quindi possiamo immaginare di avere dei costi che rappresentano il 25%. Quindi è chiaro che, così come l'anno scorso, a fronte di un EBITDA margin del 17.4% al 30 settembre, siamo arrivati a un 16.5 a fine anno, è evidente che l'effetto era questo del diverso peso del fatturato ripartito nei trimestri. Quest'anno, a fronte di un EBITDA margin del 17.9% al 30 settembre, noi riteniamo che non avremo la stessa riduzione avuta l'anno scorso di 90 basis point. Diciamo, immaginiamo di poter avere una riduzione un pochino più contenuta di quei 90 basis point che sono stati realizzati l'anno scorso. Quindi, comunque, quello che sarà il risultato finale è il frutto delle nostre attese. Quindi una sana crescita rispetto al 2011.
Grazie Brunello.
Grazie a voi.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Perché se non ci sono domande vorrei fare un minuto o due di conclusione.
Al momento le confermo che non ci sono altre domande prenotate.
Oh, allora io farei un minuto di conclusione. Allora, è chiaro che siamo contentissimi di quest'anno, diciamo, come ormai è finito perché è finito. Siamo soddisfatti molto della quotazione, siamo soddisfatti dei soci che abbiamo, investitori, siamo soddisfatti dell'esperienza che abbiamo avuto, siamo ancora più soddisfatti di come vengono concepite e viste queste collezioni Made in Italy nel mondo. Questi 3 mesi di viaggi più o meno veramente mi hanno fatto portare a casa qualcosa di importante per la nostra Europa e per la nostra Italia. Alla fine potrei dire che questi nuovi popoli sono affascinati del Made in Europe, sono affascinati da una macchina tedesca, da un orologio svizzero, da un abbigliamento italiano, da uno champagne francese, non voglio sottovalutare niente. Quindi io sono molto fiducioso sui manufatti europei. Ecco, mi sembra che siano sensibili molto, uno, alla differenza tra lusso assoluto e lusso accessibile, due, importantissimo, a questi differenziali di prezzi che non sempre riescono a concepire, e tre, il tema forte della distribuzione, forse a volte un po' anche troppo forte. Quindi concludo dicendo che ciò che si è detto al G20 noi lo prendiamo in considerazione, ma sappiate che noi li consideriamo 4-5 anni di sana crescita a livello mondiale, dove i prodotti di grande qualità mi sembra che abbiano, insomma, costano, se riusciamo ad essere moderni e competitivi, moderni, giovani e freschi nel visual e nell'esporre i nostri prodotti ben fatti. Quindi vi ringraziamo immensamente, vi invitiamo a farci qualsiasi tipo di domanda fra me, Moreno e Pietro, che siamo qui, però sappiate che noi vogliamo fare un unico lavoro, che è questo: vogliamo fare abbigliamento prêt-à-porter italiano. Grazie, buona serata e buon tutto. Grazie per averci ascoltato.
Grazie a tutti.